il popolo non sopportò il viaggio. Il popolo disse contro Dio e contro Mosè: «Perché ci avete fatto salire dall'Egitto per farci morire in questo deserto? Perché qui non c'è né pane né acqua e siamo nauseati di questo cibo così leggero». Allora il Signore mandò fra il popolo serpenti brucianti, i quali mordevano la gente, e un gran numero di israeliti morì. Il popolo venne da Mosè e disse: «Abbiamo peccato, perché abbiamo parlato contro il Signore e contro di te. Supplica il Signore che allontani da noi questi serpenti». Mosè pregò per il popolo. Il Signore disse a Mosè: «Fatti un serpente e mettilo sopra un'asta. Chiunque sarà morso e lo guarderà resterà in vita». Mosè allora fece un serpente di bronzo e lo mise sopra l'asta. Quando un serpente aveva morso qualcuno, se questi guardava il serpente di bronzo, restava in vita. Parola di Dio. Ripetiamo insieme: non dimenticate le opere del Signore. Ascolta, popolo mio, la mia legge. Porgi l'orecchio alle parole della mia bocca. Aprirò la mia bocca con una parabola, rievocherò gli enigmi dei tempi antichi. Non dimenticate le opere del Signore. Quando li uccideva, lo cercavano e tornavano a rivolgersi a Lui. Ricordavano che Dio è la loro roccia e Dio, l'Altissimo, il loro Redentore. Non dimenticate le opere del Signore. Lo lusingavano con la loro bocca, ma gli mentivano con la lingua. Il loro cuore non era costante verso di Lui e non erano fedeli alla sua alleanza. Non dimenticate le opere del Signore. Ma Lui, misericordioso, perdonava la colpa invece di distruggere. Molte volte trattenne la sua ira e non scatenò il suo furore. Non dimenticate le opere del Signore.
Dalla lettera di San Paolo Apostolo ai Filippesi. Cristo Gesù, pur essendo nella condizione di Dio, non ritenne un privilegio l'essere come Dio, ma svuotò se stesso assumendo una condizione di servo, diventando simile agli uomini. Dall'aspetto riconosciuto come uomo, umiliò se stesso, facendosi obbediente fino alla morte e a una morte di croce. Per questo Dio lo esaltò e gli donò il nome che è al di sopra di ogni nome, perché nel nome di Gesù ogni ginocchio si pieghi nei cieli, sulla terra e sottoterra, e ogni lingua proclami: Gesù Cristo è il Signore, a gloria di Dio Padre. Parola di Dio.
Rendiamo grazie. Alleluia, alleluia, alleluia.
Cristo, e ti benediciamo perché con la tua croce hai redento il mondo.
Alleluia, 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 alleluia.
Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Giovanni. In quel tempo Gesù disse a Nicodemo: nessuno è mai salito al cielo se non colui che è disceso dal cielo, il figlio dell'uomo. E come Mosè innalzò il serpente nel deserto, così bisogna che sia innalzato il figlio dell'uomo, perché chiunque crede in lui abbia la vita eterna. Dio infatti ha tanto amato il mondo da dare il figlio unigenito, perché chiunque crede in lui non vada perduto, ma abbia la vita eterna. Dio infatti non ha mandato il figlio nel mondo per condannare il mondo, ma perché il mondo sia salvato per mezzo di lui. Parola del Signore. Oggi non so se ci avete fatto caso, dalle preghiere, che poche preghiere che abbiamo detto all'inizio della messa, che non c'è la messa normale delle domeniche dell'anno, ma è una festa particolare. Il 14 settembre nella Chiesa Cattolica in tutto il mondo si concentra l'attenzione e la preghiera sul simbolo della croce. È un discorso duro quello sulla centralità della croce nella fede cristiana. A me rievoca il periodo del seminario, ma non a me perché ho fatto il seminario, sono un prete. Io credo nemmeno nel mondo cattolico e basta. Io credo che anche nel mondo laico, dal V secolo in poi, ha prevalso una cultura, una spiritualità pericolosissima, che tradisce il Vangelo. Non voglio dire sia stata l'unica, ha prevalso però. A me rievoca il periodo del seminario in cui ho assimilato con grave disagio quel tipo di spiritualità, che poi ho impiegato anni per superare, e chissà che non l'abbia neanche superata oggi. Cioè che la centralità della croce, questo simbolo che sintetizza tutto il significato della testimonianza di Gesù, è l'esaltazione del dolore. Come se Dio ci avesse voluto dire: volete salvarvi? Siete dei peccatori, dovete patire per entrare in paradiso. Il dolore è al centro della spiritualità cristiana in questa visione. Quindi nella storia dei cristiani abbracciare la croce è sembrata in alcuni periodi una cosa così importante che alcuni se la cercavano da sé le croci, perché gli sembrava che la vita gliene avesse date poche, se le sceglievano, digiunavano, non digiunavano per risparmiare il cibo e dividerlo con chi ha fame. No, il valore stava nel patir la fame. Capite? Non mi dite che anche voi non siete vittime di questo modo di concepire la spiritualità evangelica. Si digiunava, ci si percuoteva, si metteva il cilizio, che è una specie di cintura con degli aculei che ti facevano sanguinare. Mi viene in mente Jacopone da Todi, lo disprezzo Jacopone da Todi, per questa poesia che ha scritto e che mi hanno fatto imparare fin da piccino, che è orribile. Non voglio dire sia colpa sua se ha prevalso questa spiritualità, che lui era vittima di questa spiritualità, ma la sintetizza in maniera efficacissima. So se ve la ricordate, forse l'avete studiata anche voi. La poesia di Jacopone da Todi è contemporaneo di San Francesco, siamo 1200 mi sembra, non vorrei sbagliare, ma che dice, questa poesia comincia così: o Signor, per cortesia, mandami la malsania. Si capisce che vuol dire? Signore, per favore, dammi la malattia. Essere sano io lo vivo come un senso di colpa, mandami la malsania. Ma se Gesù nella sua vita non ha fatto altro che guarire dalle malattie, risanare dai dolori, com'è possibile che sia prevalsa questa mentalità? Io ho faticato enormemente per liberarmi da questa concezione del dolore, questa concezione di un Dio che vuole che tu patisca se, per ammetterti alla sua presenza. Ma quali sono le croci che dobbiamo abbracciare? Perché il Vangelo lo dice: chi non prende la sua croce e mi segue non può essere mio discepolo, dice Gesù. Quali sono queste croci? Le malattie? La miseria? Gli orrori delle guerre? Queste sono le disgrazie che dobbiamo accettare, dobbiamo portarle senza arrabbiarsi, con distacco. Quindi l'ideale cristiano somiglierebbe all'ideale stoico. Quindi il cristiano è il saggio, l'indifferente a esperienze come salute e malattia, povertà e benessere. È la pateia il fine del cristiano. In italiano viene la parola apatia, viene proprio dal greco, la pateia degli stoici. Bisogna rimanere freddi, distanti, indifferenti di fronte al dolore. Io penso proprio di no. Sarebbe interessante, io non sono in grado di farlo, sarebbe interessante vedere quanto l'etica stoica, la morale stoica, ha influito sul cristianesimo. Io credo che abbia influito moltissimo e non ha nulla a che fare con il cristianesimo. Per Gesù la croce non è stata una disgrazia capitata per caso, come un incidente stradale. È capitata la malattia, succhiatela. Per Gesù la croce è la risposta pesate bene le parole, perché qui sta il centro di quello che voglio dirvi in questa omelia. La croce è la risposta del mondo alla prassi liberatrice di Gesù. È a questa croce che Gesù è andato incontro, con tremore e paura, ma sapendo che era inevitabile. Nel Getsemani, vi ricordate come prega? Padre, allontana da me questo calice, ma sia fatta la tua volontà, non la mia. Poteva evitarla Gesù la croce? Certo che poteva evitarla. Bastava rinunciare ad attaccare i capi del suo popolo per denunciare i loro crimini. Bastava evitare di solidarizzare con i maledetti della società in cui viveva. La croce nella vita di Gesù non è l'esaltazione del dolore, ma il prezzo che paga per restare fedele alla sua missione. Come dire, se ti comporti con amore verso i dimenticati della società, verso coloro che sono schiacciati da tutti, avrai una reazione negativa da parte del potere e da parte di quell'aspetto di potere che ognuno di noi ha. Ce l'hanno anche poveri, questo. Il più forte tra i poveri massacra i più deboli di lui. Ci sta tutti questa pulsione dentro. Questa è la croce a cui non dovremmo rinunciare. La risposta del mondo alla prassi liberatrice della Chiesa. Provate anche oggi, mettetevi contro la guerra e vedete che succede. Jacopone, mi verrebbe da dire a Jacopone: o Signore, per cortesia, mandami la malsania, difendi i piccoli, vai a lavare il sedere ai vecchi abbandonati. E lì tu c'hai, porta tutto, lo cerchi da te, il dolore ti viene addosso. Questo devi accettare. Se ci pensiamo bene, lo ripeto ancora perché mi sembra fondamentale, Gesù nella sua attività di taumaturgo, di guaritore, non fa che lottare contro il dolore, la malattia e la morte. Diversamente si sarebbe guardato bene da guarire i malati, visto che erano fortunati a essere malati. che faceva un dispetto a guarirle. La croce, quindi la croce è un simbolo che più semplice di così non si può immaginare. Due legni incrociati, chissà, anche questo simbolo che lanciano questi due pezzi di legno incrociati voglia dire qualcosa. Un verticale e un orizzontale, unisce cielo e terra. Un simbolo che più semplice non si può immaginare. Bella come immagine, bella ma anche terribile, perché la croce è un patibolo, è uno strumento di morte. Le croci sarebbero più adatte ai cimiteri che alle chiese. Eppure io sono convinto che tenere la croce come simbolo del Vangelo non è una cattiva notizia. È l'interpretazione che abbiamo dato che l'ha resa drammaticamente negativa. Perché non è una cattiva notizia? Perché Gesù l'ha fatta diventare da strumento di morte a luogo di manifestazione di un grande amore. La croce di Gesù ci rivela tutta la verità sull'uomo e tutta la verità su Dio. Per questo è al centro della vita di Gesù. Tutta la verità sull'uomo, perché ci racconta come l'uomo possa essere un raffinatissimo costruttore di croci. Questo non sono verità dei tempi passati, sono verità di oggi, da sempre. Pensate a Gaza, pensate alle torture che si fanno anche oggi, sparano sui bambini che vanno a chiedere il pane. Ci può essere una follia più incomprensibile? Spara su un altro carro armato, semmai. Sparare su bambini. E Hamas, che ha ucciso bambini in culla, addirittura dicono, almeno sembra che sia così. L'uomo è un raffinatissimo costruttore di croci. Lo sapete, non so se lo sapete, ma forse ve l'ho detto altre volte anche, poi chi ha studiato storia se lo può ricordare, che nei primi secoli del cristianesimo la croce non fu accettata come segno di Gesù. Era un patibolo riservato a schiavi e ribelli, quindi indegno anche di essere avvicinato a Dio e alla divinità. All'inizio no, non era per 400 anni la croce non fu nemmeno riprodotta. I segni di Cristo, i simboli di Cristo erano altri, ce l'abbiamo anche noi qui. Uno è quello, il pesce, avete visto lì, Ictus. Le lettere di Ictus sono le iniziali della definizione di Gesù. Ictus, Jesus Christos, teu iulios soter. Gesù Cristo, figlio di Dio Salvatore. Quando erano perseguitati i cristiani e incontravano della gente che presupponevano potesse essere un cristiano, per non farsi riconoscere, con la canna sulla sabbia facevano un segno di un pesce. Quell'altro, se era cristiano, capiva che era un fratello e cominciavano a parlare. Il pesce era. E poi uno è qui anche, mi sembra. Cioè, sono due lettere greche che quindi vengono lette come un X e un P, e invece in realtà un CH e un R, che in greco si fa come il P, Christos. Questi erano i simboli di Gesù, non la croce. E poi l'Ypsilon anche. L'Ypsilon, che era una croce modificata, era simbolo di Gesù. È stato con la svolta costantiniana dell'imperatore Costantino nel IV secolo che la croce diventò un segno di vittoria. Se Costantino quel giorno lì avesse fatto un'altra cosa era meglio per tu. Ha fatto più danni Costantino alla Chiesa che non si possa immaginare. Uno dei nemici più grandi della Chiesa, Costantino. E lui pensava di onorarla facendo così, dando privilegi alla Chiesa pensava di onorarla, invece l'ha strozzata. Anche oggi si porta le conseguenze dei danni fatti da Costantino. Pensate che la Chiesa ortodossa, non voglio offendere qualcuno se è ortodosso, ma la Chiesa ortodossa e anche altre chiese orientali hanno fatto santo un delinquente. Un delinquente in guanti gialli, no, che lui non ha ammazzato nessuno. Ha fatto passare la Chiesa, vi ricordate, c'è quel racconto che non è vero di certo, è inventato, però tutto nasce di lì. Che alla vigilia della battaglia a Saxa Rubra contro Massenzio, dice Costantino raccontò allo storico di corte che lui aveva fatto un sogno, che aveva sognato Gesù, che gli aveva detto vedi la croce, in oxigno vinces, ve lo ricordate? Avete studiato a scuola anche. Con questo segno vincerai. Costantino mise la croce sui labari, sulle bandiere e vinse. E da allora la croce è diventata segno di violenza e di vittoria, pensate. Perché lo vi dicevo, il danno che ha fatto Costantino alla Chiesa si porta anche oggi, non si è mica risolto ancora. La mania di potere, l'illusione della Chiesa di portare il messaggio di Gesù con la forza non è del tutto scomparso, nemmeno oggi. Questo mi sembra importantissimo da tenere presente, questo. E io sono convinto invece che la croce come simbolo del Vangelo non è una cattiva notizia. Gesù l'ha fatta diventare da strumento di morte a luogo di manifestazione di grande amore. Io credo che tutto il Vangelo è concentrato in questa icona che ora vi dico e che conoscete bene, ma è tutto lì, secondo me. Si cercano a volte delle icone sintetiche, delle immagini, dei racconti sintetici che possano assommare in sé un grande significato. Questo io credo, quello del Vangelo è questo. Gesù, immaginate la scena. Gesù in croce accanto a due ladri, la folla giù con i soldati e la folla che grida scendi dalla croce, quello che ha fatto Costantino in fondo, scendi dalla croce e crederemo in te, dimostra la tua potenza, dimostra che sei il più forte e ti verremo tutti dietro. E Gesù, ricordate la risposta, Padre perdonali. I suoi assassini non l'hanno fatta apposta. Qui ci sta tutta la rivelazione su Dio e sull'uomo. Questo è Dio. Mi direte voi, a me non mi riesce fare così, nemmeno a me mi riesce. Ma sapere che Dio è così, ditela, o non è vero nulla, o è la più grande notizia che ci possa essere. Sapere che Dio, un giudizio sul mondo, lo ha già dato, con tutto il dolore che c'è, le violenze, senza annullare la responsabilità di chi ce l'ha di più degli altri. Ma il suo giudizio, siamo contenuti in questa dichiarazione di Gesù. Padre, perdonali, non l'hanno fatto apposta. Ecco perché la più grande rivelazione, se Dio è così, c'è speranza per tutti. Anche per me. E quindi dicevo che la croce è davvero tutta la verità su Dio e sull'uomo anche. Credo che guardare questa scena che vi ho raccontato sinteticamente prima si capisce lo specifico, il significato di tutto il Vangelo. Gesù consuma in sé la violenza, contrapponendole un amore grande. Gesù non vince perché risponde con una violenza più grande, come due eserciti. Uno vince perché ha più carri armati, ha più bombe. Sta succedendo. Non sto parlando di storia di un tempo. Ora sta succedendo questo. Gesù non vince perché distrugge il nemico. Padre, perdonali, perché non si rendono conto del male che fanno. Vi ricordate la battuta, quel proverbio orientale che a me piace tanto? Dice: Gesù fa come l'albero del sandalo, che è un albero profumatissimo. L'albero del sandalo, dice, profuma di sé la scure che l'abbatte. Vanno per buttarlo giù e lui, per tutta risposta, inonda la scure che lo sta uccidendo col suo profumo. Certo che, mi sono distratto, mi è venuto in mente, anche le braccia aperte di Gesù lanciano un segnale. Cioè vuol dire, Dio nei nostri riguardi è così. Non so se lo sapete, avete sentito rammentare Giansenio, che è un vescovo del 1700, il quale diceva invece che i salvati sono pochi. Gesù è venuto, sì, a redimerci, ma pochi sono quelli che si salvano. E fu condannato dalla Chiesa. Anche il vescovo di Prato era giansenista anche lui, nell'Ottocento. E al tempo di Giansenio c'erano dei pittori, andate a vederli se vi capita su internet, è interessante vederlo questo. C'erano dei pittori che hanno fatto il crocifisso, ma erano imbevuti della dottrina giansenista. Sapete come l'hanno fatto? Noi si fanno così, avete visto anche qui, si vede. I giansenisti hanno fatto Gesù così, cioè le braccia strette, pochi ce n'è dentro, gli altri tutti fuori, tutti perduti in un mondo senza speranza. Ripeto, i segni sono sempre ambigui e limitati. E noi, nella storia del cristianesimo, aver messo al centro la croce, senza specificare bene la densità di quel segno, che secondo il Vangelo di Giovanni contiene invece la speranza della risurrezione, ha portato la Chiesa spesso a dar valore al dolore in sé, alla capacità redentiva del dolore in sé. Pensate quanto danno ha portato questo. Anche nelle nostre liturgie ha prevalso la seriosità, il riso, l'allegria, i colori, sembravano proibiti, anche oggi. Gli africani forse hanno capito di più, si danza durante la messa, ma se il dolore è l'esito della spiritualità cristiana, c'è poco da ridere, insomma. Ma ciò che ci salva con Gesù non è il dolore in sé, è l'amore. Quindi anche il dolore, che talvolta è il prezzo dell'amore, ma non arrivare a separare il dolore dall'amore dando valore al dolore in sé. Si sa, i genitori lo sanno bene, ma tutti lo sanno bene, anche gli amici. Nell'amicizia è vero questo, che amare comporta anche dei sacrifici. Parafrasando San Paolo nella prima lettera ai Corinti, mi verrebbe da dire: se anche io soffrissi le pene più grandi, se in questo non c'è amore, non è redentivo, non è salvezza, è disgrazia. Invece noi abbiamo dato importanza al dolore, non all'amore. La croce assomma in sé questi significati. Ha detto Nietzsche, mi è rimasta impressa questa, che ha avuto dei momenti di lucidità bellissimi, poi ha avuto anche momenti in cui ha perso il filo del ragionamento, ma Nietzsche dice: io crederei soltanto in un Dio che sa danzare, e non c'ha tutti i torti. Noi non abbiamo dato l'impressione nei secoli che l'esito finale a cui Dio ci chiama è l'armonia della vita, la gioia della vita, la festa, la danza. Quando ero ragazzo io, i preti tuonavano dall'altare contro il ballo e non si rendevano conto che era la metafora più bella del regno di Dio, il ballo, secondo la Bibbia anche. Ecco. Riflettiamoci su questo, sono temi grossi che però, secondo me, sono alla base della nostra fede. Credo in un solo Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, di tutte le cose visibili.